Buongiorno e buonasera dal podcast Non Esperti di Calcio, da Francesco
e Leone.
Buon anno, buon 2023 da parte nostra. Siamo tornati dopo un periodo di pausa dettata anche per noi da vacanze, dalla mancanza di calcio e dall'inizio degli studi da parte nostra, degli esami universitari.
Sì, perché nella vita facciamo qualcosa, anche qualcos'altro rispetto, cioè non siamo dei nulla facenti.
Forse. Tra l'altro il nostro Leone oggi l'ha fatto, ha preso 27, quindi un applauso.
Chapeau.
Che io faccio soltanto io, tutto bene. Comunque parliamo di cose serie, perché degli esami non ci importa nulla. Parliamo della Serie A, che finalmente è tornata. Parliamo oggi dopo che sono state giocate due giornate al rientro e al restart, diciamo, un nuovo inizio del campionato. Si è partita dalla 16ª giornata e la 17ª. E proveremo in questo nuovo anno, perlomeno, ad affrontarli e puntare in maniera diversa. Diteci voi che ne pensate, diteci voi se preferite questo nuovo format, possiamo chiamarlo così, un po' da Instagrammer del cazzo, scusate il francese. E proveremo a parlare un pochino delle, diciamo, posizioni alte, perché ormai siamo quasi nella seconda metà del campionato. Le situazioni sono importanti, ormai ci si gioca più che altro i posti per l'Europa, che poi sono quelli che fondamentalmente ci interessano, ovviamente, però parleremo anche delle più piccole. Però ci concentreremo e faremo così più o meno in ogni puntata. Partiamo oggi dalla 7ª in classifica, analizzando le partite, e i risultati e un pochino la situazione.
Un momento in generale, sì.
E ovviamente la 7ª deve essere una squadra fortissima, diciamo, non molto forte, che in teoria dovrebbe essere così lì per lottare, e difatti è la Roma. Buon anno anche a te, Leo.
C'è da dire una cosa, scusa, sulla Roma: agli stessi punti di Lazio e Atalanta, quindi si è 7ª per lo scontro diretto. Che
Roma, Atalanta, Lazio in ordine dal 7° al 5° posto. Però sì, la classifica, la differenza reti, che poi è quella che fa la differenza, ci dice Roma 7ª. Quindi, Leo, partiamo dalla Roma?
Sì, partiamo.
Anzi,
dalla Roma.
Leo partirà dalla Roma. Inizia adesso il monologo di Leone,
che durerà tipo 45 minuti.
Quindi skippate al minuto 46 e parleremo delle altre 6 per 10 minuti. Allora, cavolo, da parte iniziamo. Guarda, inizio io, perché sono ispirato.
Vai.
Sono ispirato e parliamo dell'ultima partita della Roma, che ha avuto in calendario Camel.
Vai.
Allora, le ultime partite di campionato della Roma al restart: il 4 gennaio la Roma ha giocato in casa col Bologna. Poi è andata a San Siro contro il Milan, e la Roma esce da questi due scontri, che uno molto complesso contro la allora seconda in campionato, con 4 punti. Vince 1-0 con il Bologna, 2-2 pareggia con il Milan in maniera molto 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 rocambolesca, grazie a Bagnez che segna quando lo metto al Fanta, però questo è un altro fatto. Direi partiamo allora da Roma-Bologna. Leo, tu che l'hai vissuta proprio nel pieno, ovviamente la sei vista tutta. Io purtroppo quella l'ho vista un po' in aspezione, perché ero fuori casa. Come stava la partita? Come ti è sembrata la tua Roma dopo comunque 2 mesi che non si giocava? Perché effettivamente erano 53-54 giorni, quindi praticamente
sì,
2 mesi. E diverse squadre sono andate bene, altre meglio, altre hanno continuato. Parliamo della tua Roma, che però dopo 3 partite con cui aveva chiuso l'anno
indecenti,
in cui aveva fatto soltanto 1 o 2 punti, insomma,
2 punti con Sassuolo e Torino, aveva perso il derby,
clamoroso.
Sì.
Però ricomincia una vittoria con Bologna. Come hai visto però la Roma?
Come ho visto la Roma? È una Roma che è molto simile a quella vista contro Torino e Sassuolo, in realtà,
e quindi
la verità. La differenza sostanzialmente cosa l'ha fatta in questo caso? Ho rivisto una Roma che non ha brillato dal punto di vista chiaramente del gioco, ma questo ormai non è più una notizia, da un anno e mezzo che lo diciamo, non è
il fulcro.
Esatto, non è questa la cosa che è importante per la Roma di Mourinho, però ho visto una squadra rispetto appunto a Sassuolo e a Torino e anche il derby, una Roma che ha lottato e che ha difeso bene, al di là del salvataggio di Abraham, ho visto una Roma lottare, e quindi questo mi ha, insomma, mi ha reso orgoglioso di questa squadra, perché gli ultimi mesi in realtà era una Roma veramente in tutto, in fase difensiva, offensiva, una Roma completamente molla, e quindi ho rivisto una buona Roma da questo punto di vista. Se mi chiedi, la Roma ha giocato bene? La Roma ha creato gioco? Ha creato occasioni? No, purtroppo. Però la differenza, e io lo sottolineo 3 volte come al solito, hai vinto per l'ennesima volta per 1-0. Dopo la Juventus, la Roma è quella che ha vinto più volte per 1-0, 4 partite. Quindi questo è importante. Alla fine nel calcio, per come lo concepisco io, poi il mio punto di vista non è detto che sia così per tutti, alla fine conta quello, conta il risultato, perché alla fine dell'anno nessuno si andrà a ricordare che la Roma ha giocato malissimo a Bologna, ma ci ricorderemo del salvataggio di Ebra, del gol sul rigore, della vittoria, che è la cosa più importante. Quindi questo è stato importante. Vuoi che mi ricollego subito anche a Milan-Roma?
Magari dico prima velocemente
vai,
io.
Vedete anche su, vai, vai.
Ti ho detto, io non l'ho visto, ho visto più che altro highlights e cose. E abbiamo ovviamente abbiamo avuto un nostro confronto post partita, classico dopo le partite rispettivamente per Leo della Roma, per me della Juve. O di big match, insomma. Che dire, io la Roma, da come l'hai raccontata te, da quel poco che ho visto, hai detto bene te. È la Roma proprio di Mourinho, classica, che ormai da un anno e mezzo, quasi due, perché sì, ormai ci siamo, sì, sì, abbiamo imparato a vedere, che diciamo è molto pragmatica, più o meno, più, però l'importante è vincere, quindi se vinci sei pragmatico. Non è bella, però, come direbbe un grandissimo, capito la citazione, anche sti cazzi, chi la capisce ce lo scrive su Instagram. L'importante è vincere nel calcio. Io mi sono anche stancato di sentire grandi guru del calcio che dicono che se una squadra dovesse vincere il campionato, dopo ci ragganciamo, perché lui sì, è sì, un bel teatrino da questo punto di vista da fare, che chi vince però non gli importa nulla perché deve giocare bene. Io ragazzi vorrei sempre dire, la Juventus degli ultimi, negli ultimi 12 anni, 11 anni, questo qua è il dodicesimo, ci sono stati 11 scudetti vinti, arriverà il dodicesimo a giugno ormai, o anche prima, vediamo se qualche squadra la vincerà con un giorno in anticipo. La Juventus ne ha 29 di fila, ma che cosa ci si ricorda tra 10 anni, 20 anni, 5 anni? Che la Juventus abbia vinto 9 scudetti di fila, che è una cosa straordinariamente clamorosa a livello statistico,
o che giocava male,
che poi anche questo giocava male, o che giocava male, perché la Juventus c'era, magari non era bellissima, comunque giocava bene, cioè la squadra che arrivò, le squadre che arrivano in finale di Champions esprimono un calcio. Ma la Juventus, mi ricordo e cito velocemente il centrocampo del 2015, ragazzi, con tutto il bene, Arturo Vidal che era nel suo prime, Claudio Marchisio, Andrea Pirlo, ragazzi, di che cosa siamo, Pjanic, che dire, anche, insomma, parliamo di centrocampo forte. Anche l'anno del 2017 giocavi davanti con Higuain al top, Dybala, Quadrado, Mandžukić che sembrava Perisic anche lui, insomma, con questa garra croata che poi facevano benissimo, infatti facevano anche tantissimi gol. Che dire, Pjanic, cioè, c'era qualità, la Juventus in realtà giocava sempre bene, ma al di là di tutto la Juventus ha vinto. E noi che siamo malati, noi che allenamenti siamo malati per il calcio, ci ricordiamo di questa Juve. Ma quando magari ne riparleremo tra 10 anni, ma non diremo ancora, magari non diremo, ma la Juve giocava male, diremo la Juve ha vinto 9 campioni di fila, clamoroso. E questo è l'importante. Tornando però alla Roma, stiamo perdendo la busta tanto sulla Juventus, ci torneremo spero tra poco, perché adesso Leone inizierà il suo monologo di Milan a Roma. Roma-Bologna, Roma non bella, come mi ha ricordato tantissimo la partita, mi sembra, con la Sampdoria. Rigore, segna su rigore, si difende, porta a casa il risultato. Io ho visto la fine in cui rischia, il finale l'ho visto, Abraham fa un salvataggio di testa, e Abraham in due partite, si direbbe, diciamo, in gergo NBA, nel back to back, quindi in questo caso fa due azioni simili, in una salva un gol all'ultimo secondo, in una segna il gol all'ultimo secondo, ne parliamo adesso. Però l'importante per la Roma dopo le ultime tre partite del 2022 è la partita con una vittoria, non importa come, perché alla fine l'importante è una cosa: la Roma ha portato a casa 3 punti, come ovviamente uno può dire preferirei così, però quelli sono gusti. Il fatto, la cosa pragmatica, è che la Roma dopo la partita con il Bologna ha avuto 3 punti in più, che per questa Roma con la classifica dopo vi diremo era importantissimo,
assolutamente.
E poi 4 giorni dopo va a Milano, va dalla seconda della classe per una partita non facile, difficilissima. Milan-Roma,
sì, Milan-Roma. Allora parto da questa cosa qua: noi non dobbiamo confondere il dominio nel possesso, il dominio territoriale, con il dominio dal punto di vista delle occasioni da gol, perché io sento spesso dire, anche soprattutto in questo caso, il Milan contro la Roma ha dominato, la Roma è stata fortunata, però io poi mi vado a rivedere gli highlights e non ci sono state né parate di Rui Patrizio, tantomeno di Tatarusano, forse una su Brahim Diaz, anche perché Rui Patrizio ha deciso negli ultimi 6 mesi di non parare a prescindere. Ormai qualsiasi cosa quindi non para, e quindi non bisogna mai confondere questo. Secondo me la Roma a Milano è stata brava a gestire il Milan, ad quasi azzerare le qualità del Milan, perché Theo Hernandez e Leao hanno fatto una partita una delle peggiori partite secondo me da quando stanno al Milan, comunque negli ultimi mesi, adesso non voglio esagerare chiaramente. Quindi la Roma è stata brava in questo, perché secondo me nell'idea di Mourinho, nel calcio di Mourinho, c'è l'idea di prima noi ci difendiamo, non teniamo la palla, siamo chiusi, cerchiamo di ripartire, calci piazzati, la palla inattiva, cosa che è successo perché la Roma segna solo sulle palle inattive o sul rigore, questa è la verità purtroppo, cioè purtroppo in realtà è anche un pregio. Quindi
la Roma è la prima squadra in Italia e tra la top 5 in Europa per gol da occasioni, da diciamo
palla inattiva.
Palla inattiva.
Sì, quindi l'ha preparata esattamente così. Certamente io penso, come altri tifosi a Roma, forse tutti, sul 2-0 di Pobega abbiamo pensato la partita è finita, poi sei stato fortunato, tutto quello che vogliamo, che la fortuna è una componente secondo me mai da sottovalutare nello sport in generale, nella vita probabilmente. Quindi
chi è fortunato vive meglio, diciamo, un grande saggio.
Esatto. Quindi io sono contento, cioè contento. Certamente sarebbe meglio se la Roma giocasse in maniera più propositiva. Siamo d'accordo tutti. Però adesso dico una cosa: la Roma che cosa fa quest'anno? Va a Milano con l'Inter, non gioca a pallone, sta chiusa, cerca di ripartire.
Vince 2-1.
Vince 2-1. Va a Torino con la Juve, stessa cosa, pareggia 1-1. Va a Milano con Milan, stessa cosa, pareggia 2-2. Aspetta, mi fermo qua. 5 punti in 3 partite, 2 a Milano e 1 a Torino.
Ho già capito dove andare a parlare. Aspetta. Posso citare io?
Vai.
Gioca in casa con l'Atalanta, gioca in casa, esatto, con Napoli, fa calcio
con la Lazio.
Ragazzi, con l'Atalanta è quella più clamorosa. La Roma fa una cosa tipo 18 tiri di cui in porta una decina.
Sì.
Non riesce a fare gol. Abraham si mangia un gol clamoroso a porta vuota. Scalvini un grandissimo gol, bellissimo gol di un giovane interessante, infatti c'è anche molto richiesto dall'estero. Magari dopo citiamo anche qualche colpo che sono già arrivati. Grandissimo gol, l'Atalanta fa un tiro e veramente infatti lì io a Leone dissi, sembrava al contrario, sembrava l'Atalanta è diventata la Roma l'Atalanta. E però quello che diciamo sempre tutti a dire è grandissimo Gasperini, sempre cambiando gioco, la mutazione della sua squadra riesce a vincere e nessuno, però stranamente la Roma prima volta gioca bene però non vince.
Sì,
con Napoli gioca benissimo, crea occasioni, bene in senso di occasioni, sì, considerando
sì,
la Roma
sì,
che
sì,
per
sì,
esempio hai citato te allo stadio, io ricordo due tiri, uno al 70esimo che è stato il primo della partita e il tiro che in realtà è più un appoggio di testa di Abraham,
sì,
poi
sì,
non ha creato, con l'Inter anche veramente due occasioni di fila e ha segnato giusto così. E qua torniamo sempre al suo discorso, ti faccio finire, scusami Leo, tanto era la partita che Matt dice non volevi citare.
Sì, sì, per far capire una cosa, sì, che stai dicendo te, poi del resto.
Esatto, che alla fine, con tutto il bene, la Juve, cioè la Roma, ma preferisce 5 punti giocando male o preferisce 0 giocando però un grandissimo calcio? Ah, di che cosa stiamo parlando? Perché a me sembra più un interesse dei tifosi. Cioè a me veramente vedo tifosi o opinionisti o guru o quel cavolo che volete, che poi guru de che andassero a zappare la Vigna, pure qua un'altra semicitazione per Facebook 2010, vabbè. Ma che vuol dire? Cioè io ragazzi, tanto la citiamo subito sta cosa, poi dopo Leone ci torna. Cassano dice, e questa cosa mi ha veramente estasiato, perché mi fa capire quanto ancora sia stupido, e mi dispiace dirlo, però chi dice così per me lo è. Se la Juventus vince il campionato non me ne frega un cazzo. Io voglio vedere una squadra
che gioca il campionato così, eh.
Così, no, quest'anno. Sì, sì. Sì. Non me ne frega un cazzo, io voglio vedere una squadra che gioca a calcio. Stop. Leone, vai tu, continua sì, con la tua tesi sulla Roma, scusa.
Quindi la mia tesi qual è? Questa, che la Roma quando ha il pallino del gioco fa una gran fatica, perché prima di tutto perché non ha gli interpreti per farlo, soprattutto a centrocampo. Allora, partiamo dal presupposto, Mourinho potrà ragazzi avere tutte le colpe del mondo, questo possiamo essere d'accordo, sicuramente la Roma gioca male, però c'è anche da dire una cosa, perché a me sembra che nel bene o nel male, cioè Mourinho sta sempre a centro, perché si dice spesso quando vince è merito di Mourinho, quando perde è colpa dei giocatori, secondo me non è così, perché sta invece sempre, c'è sta sempre Mourinho, i giocatori mi sembra che non abbiano, cioè come posso dire,
non abbiano colpe,
cioè devono, sono deresponsabilizzati, perché quando tu hai una figura così importante che sovrasta chiaramente a livello mediatico, comunicativo, tutto quello che vogliamo, come Mourinho, è più complicato. Però c'è da dire questo, secondo me è fondamentale questo aspetto che stavi dicendo anche te, che la Roma quando ha provato a fare lei la partita ha sempre perso, quando non l'ha fatta ha raccolto 5 punti. E attenzione, vogliamo dire che la Roma in un anno e mezzo non è cresciuta? Alcuni lo possono dire, per me in realtà non è così, perché analizzando alla fine io che cosa faccio?
Cosa vedo?
A parte un trofeo, che è la cosa fondamentale. L'anno scorso la Roma a San Siro con Milan perde 3-1, con l'Inter 3-1, con la Juve 1-0. Quest'anno due volte a San Siro esce con 4 punti, vince con l'Inter, pareggia a Milan e pareggia a Torino, non ha mai fatto risultato, a parte la volta a Fonseca che non contava, era l'ultima giornata. Quindi c'è anche un percorso di crescita. La Roma però, Mourinho ha capito bene che con questi interpreti non può giocare a pallone. Poi se tu mi fai giocare con Matic o Cristante insieme a Wijnaldum, se Dio vuole, perché Wijnaldum non si sa che fine ha fatto, o sai te che fine ha fatto, non si sa.
Sembra un Pogba.
Si parla di Frattesi. Ecco, se gioca così, se la Roma dovesse avere questi interpreti, chiaramente il calcio cambia. Ma così Mourinho lo ha capito che non può giocare, farebbe fatica anche Spalletti con sto centrocampo. Monopasso, ma dimmi chi è che c'ha passo nella Roma a centrocampo? Matic, Tahirovic, Cristante, Camara è scomparso, che era un te dava un minimo di dinamismo, ma non può, quindi le colpe Mourinho ce l'ha. Però abbiamo pure le colpe a Thiago Pinto, che in un anno e mezzo non è riuscito a ricostruire il centrocampo. C'è anche da dire questo, le colpe sono di tutti, sicuramente. Però Mourinho, che non, mi pare che è inutile, che cioè, c'è sta gente che vuole insegnare mestiere a Mourinho, faccio veramente fatica. Poi non è che criticare Mourinho non si può, si può e come, vanno criticati tutti.
Si deve anche,
è fondamentale in un'analisi, non è che Mourinho non si può criticare perché ha vinto 26 trofei, non è così.
Io mi ricordo dopo il derby che...
Assolutamente, mi ero scagliato contro perché ho detto non è possibile che la Roma infantino porta poi nel derby, questo sì, però la Roma... chiaramente ha capito bene che lei in questo momento nelle corde ha questo modo di giocare. A me va bene così se mi porti ai risultati, chiaramente. Io per... c'è anche da dire che negli ultimi due mesi nella Roma aleggia un'aria un po' pesante, perché Mourinho manda dei segnali dicendo io con sta rosa faccio una gran fatica. Si è parlato prima di orientarci il del portatore, ma al di là di questo, per me non è questo l'importante. Thiago Pinto all'altra dice ci sono i paletti del fair play, quindi riassumo velocemente, è un momento complicato. Però tu citavi prima la Juve di Allegri, che ha vinto, di Conte, che ha vinto un sacco di scudetti, però qua la Juve era fortissima, c'aveva una grande squadra, quindi tu alzi il livello di gioco se hai anche grandi giocatori. Questa sembra una frase banale, in parte lo è, ma è così. Se tu giochi con Tahirovic, Cristante, Matic c'ha 34 anni a centrocampo, fai fatica, la palla gira. Infatti la Roma quando è che si accende? Quando c'è Dybala che ti inventa la giocata, cosa che ha fatto anche a San Siro, a un certo punto fa un grande cambio di gioco. Quindi io sono soddisfatto in questo momento dei 4 punti che ha portato la Roma. Arriverà quarta, per me mai nella vita, non ce la farà. Però vediamo, la Roma deve alzare il livello dei giocatori, ragazzi. Se vuole rimanere con Mourinho, se no non ha senso, lo sto dicendo dal primo giorno che è arrivato. Con Mourinho devono arrivare i grandi giocatori, se non ci sono grandi giocatori, non Mbappé, ma giocatori di un certo livello, sicuramente non Cristante. Ma ti faccio sta domanda e concludo che ho finito. Cristante può fare 50 partite a Roma, ma non è perché è una pippa Cristante, ma non può fare 50 partite, non può farle. Cristante non può farle, non le può fare Matic, perché Matic ha un'età, e questa è la verità. Però c'è questi.
E poi che ti aspetti?
Quindi c'è questi. Ho concluso, non so se tu vuoi aggiungere qualcos'altro, se no possiamo passare pure alle prossime.
Passiamo alle prossime, più che altro sulla Roma abbiamo detto tutto, ovviamente come al solito su Roma e Juve magari ci dedichiamo un po' di più, anche ormai avete conosciuto, abbiamo svelato la nostra fede. Cosa c'è da dire? Che alla fine di quello che dici tu è tutto vero, ma appunto cosa va preso in questo momento da Roma, che ha fatto 4 punti al restart del campionato, restart, andata a pareggiare a Milano in maniera rocambolesca, perché poi l'abbiamo anche detto, in maniera veramente rocambolesca, perché praticamente segna l'87esimo l'1-2 e poi il 2-2 a Tammy Abraham al 92esimo, 93esimo, insomma in maniera folle. E ecco, un'ultima cosa mi viene a dire di questa Roma, che però effettivamente non molla mai, che quando ci sono queste partite comunque sia non molla, ci si mette e alla fine i risultati li ottiene. E Tammy Abraham, applauso. Leone mi mandò un messaggio, se poi conferma Leo, dopo quella partita ha detto io spero che queste due partite siano la rinascita di Abraham, vedremo. Però di sicuro un gol salvato all'ultimo secondo col Bologna, un gol fatto per strappare un pareggio a Milano contro la seconda della classe, ormai ex perché è diventata terza, però non campari punti con la Juve di cui parliamo dopo, appunto del Milan, e come si direbbe appunto back to back di gran livello per Tammy, vedremo se ne nascerà. E andiamo con le altre posizioni, la sesta che in realtà è anche la quinta, ma in realtà anche la settima. L'unica differenza tra Roma, Atalanta di cui parliamo adesso, e Lazio è la differenza gol. Leo, parliamo dell'Atalanta, e se ci sei direi di andare con l'Atalanta. Prima però mi viene in mente una cosa, perché adesso vedendo le partite dell'Atalanta, anche Roma e Atalanta hanno avuto in comune il Bologna, già sì. Che ci siamo, per esempio citiamo velocemente il Bologna.
Beh,
Thiago Motta sta facendo difficoltà, esatto, più che altro a buttare la palla dentro, perché il gioco c'è anche.
Aveva concluso bene il 2022, sì, era migliorato, però.
Infatti, guarda, il discorso è: il Bologna comunque secondo me si salva, perché comunque ha giocato bene e se l'è lottata. Comunque con Roma-Atalanta ribadiamo che sono quinta, sesta e eventualmente settima della classe, quindi ci può stare.
Sì,
comunque
ci sta che perda con Roma.
Sì, sì, il discorso che mi piace per il Bologna è che non ha mai perso male con nessuno dei due, anzi. No, però parliamo dell'Atalanta, che sì, appunto è la sesta in campionato, per differenza di, lo ribadisco ancora.
Importante.
È perché se finisse il campionato oggi sarebbe così, sì, senza, sì, per Lione rosicherebbe ben poco di sicuro.
No, arrivato a giocare la conference e il prossimo anno la rivinco.
Esatto, meno male. Atalanta che però ricomincia male il 2023 ormai, ricomincia il campionato, comincia male il nuovo anno, pareggiando 2-2 contro lo Spezia, partita molto molto strana. Leo, tu hai qualcosa velocemente da dire con questa partita? No, che altro, le due partite, non essendo di livello, le direi così?
Sì, io analizzo insomma in generale l'Atalanta in questo momento. Mi sembra la squadra che rispetto all'inizio della stagione abbia perso un po' di solidità difensiva, che era una delle caratteristiche migliori di questa Atalanta, almeno all'inizio dell'anno, non negli anni scorsi, ma quest'anno Gasperini ha cambiato modo di giocare. Mi sembra che nelle ultime partite invece abbia deciso di tornare a un tipo di calcio un po' al suo calcio, in realtà un po' più offensivo, sbarazzino, una fase difensiva non straordinaria. Non so se allora c'è da dire una cosa, io lo dico all'inizio, l'Atalanta mi dà la sensazione di essere a fine ciclo, ha bisogno veramente di cambiare tanti tanti giocatori, quindi
a proposito
questo
di cambiare, scusa ti interrompo Leo, ufficiale un addio stranissimo, perché penso non se lo aspettasse nessuno, Malinowski ufficiale al Marsiglia.
Sì,
ha dell'incredibile, perché Malinowski per me invece era uno dei pochi costanti, uno di quelli che veramente gli risolveva le partite a Gasperini,
che ha avuto problemi con Gasperini.
Infatti ricordiamo anche che il Gasper è quello che ha fatto mandare via il Papu,
sì,
poi
sì,
il Papu anche sentivo non farà nulla lontano da Atalanta, titolare al Siviglia che sta lottando bene in Liga, vince
mondiale
titolare nella Coppa America l'anno scorso, quindi
no insomma.
Quindi boh, comunque parlando dell'Atalanta, guarda, mi rilaccio a quello che hai detto te, perché ti avevo interrotto, scusami Leo.
No, ho finito.
Ma più o meno infatti avevo intuito, e è un po' a fine ciclo, sì, però ha quel non so che, anche l'Atalanta non mollare mai, soprattutto con quei giocatori ormai, diciamo, di vecchia data, mi viene in mente Pasalic che ci mette sempre lo zampino, e una nuova stelluccia, come la vuoi chiamare, Højlund. Che
è molto bravo,
quest'anno, l'anno che perlomeno l'anno scorso anche ha fatto gol, in questo nuovo anno, nella seconda parte, in questa nuova ripartenza del campionato, gol decisivo per poi andare a pareggiare l'ultimo secondo contro lo Spezia, gol decisivo a Bologna in una partita che non si era messa male per l'Atalanta. Infatti ribadiamo, il Bologna aveva giocato bene sull'1-0 l'Orsolini, ha anche avuto 2-3 occasioni importanti. Højlund mi sta piacendo molto, ha definitivamente tolto il posto a Zapata, che non si capisce più se debba giocare o no. Vedi anche qua Coop Miners, che per dire dall'anno scorso ormai è titolarissimo e difatti sta facendo benissimo anche questa stagione. Il discorso è quello, l'Atalanta magari a fine ciclo però non molla mai, e attenzione perché più dell'anno scorso, che poi dopo gennaio-febbraio, che a gennaio mi ricordo era addirittura terza, poi ha definitivamente mollato, adesso sta lottando, mette insidia alle romane, in questo caso con cui...
Sì, c'è da dire anche una cosa, scusami, ti interrompo. È vero, io dico l'Atalanta sta a fine ciclo, però poi guardo la classifica e sta insieme alle altre, quindi in realtà...
Ma ricordiamo che in teoria a novembre-ottobre anche...
Era prima, eh? Era prima
l'Atalanta. No, è 1-2 a ottobre-novembre, c'è anche 2-3 bolliti sulle panchine, quindi ormai diciamo che... Parlare di fine ciclo è molto da sé.
No, beh, poi... Gasperini ha allenato sei, insomma, un ricambio generazionale credo sia fondamentale. Se vuoi continuare con Gasperini anche, perché
Infatti vedremo. Però la Atalanta, insomma, comunque costante anche lei. 4 punti come la Roma, difatti sono le appaiate. Bene l'Atalanta, comunque, che rimane là in corsa per un posto in Europa. Chi invece... Al quinto posto, ricordiamo sempre, per... Dillo te stavolta? Differenza reti, si è spento Leone, scusatemi.
Beh, spento... differenza reti non me va giù.
Mi si è spento Leone. È una squadra che invece era... Arrivava nel 2023, sì, con una brutta sconfitta contro la Juve, però dopo, diciamo, nelle ultime tre, prendiamo esempio con la Roma, aveva fatto 2 vittorie e una sconfitta, male a Torino, però ci poteva comunque stare, riparte malissimo. contro il Lecce, su
di
cui
parliamo, scusa,
della Lazio, ah, al quinto posto,
la...
si è spento Leone,
c'è
sì,
la Lazio, non...
purtroppo, e penso sta anche per differenza reti, sta anche sopra te di due posizioni, però riparte malissimo, perché a differenza di Atalanta e Roma che aggancia la Lazio facendo 4 punti, la Lazio si suicida, ne fa uno con sì, Lecce prima
perdendo
2-1, sì, e stava vincendo 1-0, e attenzione, a proposito di campioni campioncini, qua proprio aprendo il tabellino, in Lecce-Lazio segnò due grandissimi, secondo me, rivelazioni di questa Serie A del Lecce, Colombo e Strefezza, Strefezza sì, anche nell'ultima del Lecce ha fatto...
Colombo me lo porterei la Roma,
Colombo,
piace.
Bel giocatore, io ricordo di Colombo la prima volta che lo sentì, lo nominammo anche, infatti in una puntata, il grandissimo gol che fece a Napoli, clamoroso, sì, però Colombo che sta continuando a segnare, Strefezza veramente ottimo giocatore... Da media squadra di Serie A, che però dà il suo e neanche poco.
Lecce è una bella squadra. Infatti, quotata, una bella squadra, non è male.
Diciamo, esatto, piccolissima parentesi, Lecce che Lecce mi sta convincendo molto, sì, potrebbe risalire bene, attenzione, anche perché ripartire bene.
La classifica sta tipo, penso, 10 punti di vantaggio, 8-9 punti di vantaggio sul terzo.
Sì, no, ma infatti risalire in senso comunque potrebbe magari ambire, non ti dico un posto tra le prime 10, assolutamente no, però
perché no?
Però vedremo, perché ancora ci sono molte, dopo infatti vediamo la classifica, molte posizioni vicine, comunque molto male Lecce, molto male a Lazio che va in vantaggio con Immobile, poi si spegne definitivamente, infatti due gol li prende nel giro di un quarto d'ora, e Lecce molto bene, poi in casa con l'Empoli stessa cosa, e anzi qua ancora più grave, lì prende due gol in un quarto d'ora, qua prende due gol in 10 minuti, ma soprattutto li prende negli ultimi 10 minuti, Juve, meno male che non è la Juve. La Lazio, ragazzi, in questo caso con Lecce ha dominato il primo tempo vero, poi il secondo tempo non è entrata, qua ha dominato per 80 minuti netti con l'Empoli, stava soltanto 2-0 ed effettivamente ne poteva fare come di gol, ne ha fatti soltanto due dopo 2 minuti, a proposito con Felipe Anderson, poi con Zaccagni al fantacalcio, tanto le ho perse tutte e due le giornate, si gode. Poi abbiamo l'Empoli, bel gol di Caputo su contropiede, che poi io non so perché, la sto vedendo in live, non so tu Leo, io ho visto Immobile che ha sbagliato quel dribbling e ho detto ma questi segnano un contropiede, difatti con il contropiede di Caputo, poi Marin con un bel gol al 93esimo, freddissimo, che arriva la palla alla piazza, anche se lì per me Provedel un attimino rivedibile, tiro che non era così straordinario, però insomma, bel tiro, però un po' così, però vabbè, l'Empoli che strappa un punto all'Olimpico in stile Roma, potremmo dire così, contro il Milan negli ultimi minuti, facendo un gol e poi rigettandosi avanti, trovando il pareggio. Lazio però che perde l'occasione, soprattutto perché l'Atalanta aveva partite facili, infatti diciamo con lo Spezia accannato, però 4 punti ci possono stare, per la Roma 4 punti ci possono stare, e come la Lazio poteva allungare, ma soprattutto poteva tenere il trenino, scusami Leo, di quelle davanti, perché se la Lazio avesse vinto tutte e due, adesso la Lazio sarebbe quarta a meno uno dal Milan.
Allora,
però sbaglia con Lecce e Empoli, cosa ti fa pensare questo dopo che avevamo parlato di una Lazio che invece finalmente sembrava aver trovato la quadra, anche perché dall'11 settembre ne aveva vinte 4, poi un pareggio, una vinta, una persa e altre due vinte, una persa, insomma. Strano poi questa ripartenza, ma non a rilento, proprio bloccata.
A me non sorprende in realtà tanto, perché la Lazio in generale e soprattutto la Lazio di Sarri già l'anno scorso ha dato insomma la sensazione di soffrire molto con le medio-piccole, in questo caso con le piccole, perché Empoli invece non me ne vogliono, ma sono delle piccole del nostro campionato. Ha perso quest'anno anche, ricordiamoci, con la Salernitana
in casa
prima del derby, quindi
gol di Fazio.
La Lazio mi dà la sensazione, qual è la differenza? La Lazio, poi c'è anche di tutta questa narrazione della Lazio gioca così bene. Io onestamente, quando è arrivato Sarri, non ho mai visto una Lazio scintillante, di ammazza.
Questa prima parte di campionato ha espresso bel gioco oggettivamente, però
per me è molto solida. Io tutto sto sì, una squadra solida gioca benino, ma a me mi sembrava di vedere chi sta adesso.
Non è perché io ho detto giocava bene, no? Bellissimo gioco.
E ha perso cosa? Ha perso come l'Atalanta, quella solidità difensiva che aveva all'inizio dell'anno. Ma a me non sorprende, perché come ti dicevo, poi non è un caso se la Lazio come la Roma negli ultimi anni fa sempre i soliti piazzamenti, e con gli stessi, la Lazio io credo siano anni che non rivoluziona veramente la squadra, cioè sono giocatori, ci sono da tanti anni, ha bisogno anche la Lazio di un ricambio generazionale, ci sono poi quest'anno ha fatto anche un buonissimo mercato, però insomma Sarri stesso, c'è da dire, Sarri è uno che queste partite le soffre, anche a Napoli, insomma, quando c'era un passo falso le faceva con queste squadre qui, con Lecce dici può capitare, perdo, vabbè, può capitare, con l'Empoli in casa all'85esimo sto 2-0. Insomma, là io mi preoccuperei, soprattutto le dichiarazioni di Sarri che dice non siamo, evidentemente non siamo a livello del Lecce, non lo so, mi sembra anche lì un momento di nervosismo, forse il primo vero momento di crisi stagionale della Lazio, dai, che non aveva concluso per niente bene il 2022, perché io me la ricordo Juve-Lazio.
Sconfitta nettissima.
La Juventus, a parte che poi, adesso dico pure una cosa su Provedella, perché insomma... Lazio ha giocato veramente male, non ha fatto un tiro in porta, a Torino ha sofferto. Su Provedel dico una cosa, era partito molto bene, sembrava Buffon, però cioè, contro la Juve l'ultima partita del 2022, in questo inizio l'Empoli prende un gol, secondo me Marin, per carità, bravo, tira fuori ala, ma è centrale il tiro o no? Lo può prendere, lui che sei stato portiere, è un tiro parabile.
Io sono stato un grande portiere innanzitutto.
Vabbè, molta larga, non è sta morte.
No, ti ho detto, il fatto è che il tiro non, cioè, l'ha piazzato in senso... l'ha messa bene comunque nello specchio della porta.
Chesney la prende, dai.
A me, ma tutti la prendono. A me tutti, quello che mi lascia. No, più che altro, diciamo, prima sono stato generoso perché volevo più che altro elogiare Marin, che ha avuto una grandissima freddezza all'ultima presentazione della partita, a stoppare e metterla nello specchio anche bene. Però a me la lasciavo perché non era così forte, un po' centrale. Lì per me Provedel può fare molto di più. E questo passo falso la Lazio la fa scivolare neanche poco.
Beh, sta sempre anche lei a 3 punti al quarto posto.
Sì, sì, però si poteva staccare, non vincendole per forza tutte e due, vincendone anche magari soltanto una, appunto dall'altra romana. Infatti, come avete detto qua, come avete sentito, il cugino Leo si è ovviamente rivolto parole carine per la Lazio.
No, sta scherzando.
È dalla Bergamasca, quindi l'Atalanta. E invece rimane là, appaiata. Mentre c'è una squadra che prova a scappare. Anche se, però, anche qua, veramente una squadra che io non riesco a comprendere. Non riesco a comprendere perché parliamo Leo della quarta classificata, allora ormai ci siamo.
L'Inter,
no? Parliamo dell'Inter, non dell'Inter, dell'Inter.
Bello.
Che io vorrei analizzare le ultime in realtà partite dell'Inter, partendo da quella con la Roma. L'Inter perde
la Roma?
Sì, l'Inter no, l'ultimo percorso, perché è molto strano, perché l'Inter perde con la Roma 2-1 in casa, poi fa 4 vittorie di fila con Sassuolo, Salernitana, Fiorentina, Samp, perde 2-0 con la Juventus, vince 6-1 con il Bologna. Prima della sosta vince 3-2 con l'Atalanta e poi la partita che a questo punto ci anticipa anche lo scontro della prima in campionato, di cui parleremo dopo, vince a San Siro 1-0 con il Napoli. E poi pensate, arriva un risultato che non era mai arrivato, il primo pareggio stagionale contro il Monza 2-2, contestatissimo, ne parleremo perché è giusto, con un autogol di Dumfries, anche qua ce l'ho a Fantacalcio, meno male, sempre molta fortuna all'ultimo secondo. Leo, che cosa dire di questa Inter? Cioè io non la comprendo. Io ho preso quella partita perché veramente dopo una sconfitta 4 vittorie di fila, un'altra sconfitta, 3 vittorie di fila e un pareggio però con il Monza, dopo che vinci con il Napoli. E pazzesco secondo me. Cioè più che altro, se ti posso dire, ci rimango abbastanza. E qua analizziamo un attimino magari Inter-Napoli, perché è anche giusto che sia così. Inter che gioca molto bene, stranamente, scherzo. Inter che gioca molto bene.
Male,
e ha meritato col Napoli. Secondo me poteva finire anche con un risultato un po' più ampio. Il Napoli non l'ho visto straripante come al solito. Poi però va a Monza, fa gol d'Armiano. Un minuto dopo c'è il pareggio di Churria. Poi Lautaro al 22esimo riporta avanti l'Inter. Poi all'ultimo secondo, praticamente ultimi minuti, autogol di Dumfries. Però dobbiamo citare, perché è giusto, comunque l'Inter ha anche preso un palo con Lautaro, insomma ha giocato anche qua bene, non è una sconfitta, non è un pareggio in realtà isolato o altro. Bisogna, purtroppo per l'Inter e purtroppo più che altro per la nostra classe arbitrale che veramente quest'anno ne sta facendo di ogni, citare
l'errore clamoroso
sul gol da Acerbi. Qua veramente non ho compreso, mi ricorda l'errore che è stato fatto l'anno scorso in Juventus Roma, quando...
Mi fa onore.
Certo, vabbè, no, io riconosco, certo. Bisogna riconoscere gli errori arbitrali.
Beh, quello è certo, detto un po' così.
No, è anche giusto, cioè, dato che quest'anno con tutto il bene la Juventus adesso dovrebbe stare a pari punti, anzi dovrebbe avere 2 punti in più del Milan, però come l'Inter, secondo me, perché parliamone, cazzo, e scusate il francese. L'azione, perché non l'abbia vista, la descrivo, comunque andate a cercare gli highlights perché è abbastanza clamoroso. Calcio di punizione per l'Inter, diciamo dalla tre quarti offensiva, un po' defilato. Palla che viene messa in mezzo, Acerbi segna di testa, solo che prima che la palla entrasse, ma in realtà prima che Acerbi la toccasse, l'arbitro non si sa il perché, il per come, il per cosa, fischia prima. Vedete, il pallone sta in mezzo, lui fischia, ma voi direte c'è stato, non so, un battibe... No, no, c'è stato un fallo su un giocatore che adesso, scusate, non mi ricordo, del Monza. Quindi ovviamente con palla buona in gioco lui fischia il fallo prima che l'azione finisse. Cosa clamorosa a livello, per quanto sia imbarazzante, che poi uno direbbe vabbè, il fallo c'è. No, fondamentalmente c'è l'incrocio di gambe tra due giocatori in Monza che cascano, quindi l'arbitro fischia un fallo che non esiste, fa finire l'azione prima. E cazzo, ma io dico, ma c'è il VAR, ancora stiamo a di ste cose. Guarda, gli unici che mo fanno bene sono i guardaline, che
c'è
finalmente
da dire una cosa.
Posso, scusami Leo, vai, sono i guardaline che finalmente le indicazioni ci hanno avute di non alzare la cosa e piuttosto far finire un'azione che potrebbe portare a un gol, che per carità non ci piacerà così, però con il VAR si può fare. Poi che il fuorigioco non sia fatto bene come contro la Juve quello è un altro conto, però è una cosa giusta, perché uno finisce l'azione, poi magari alzi la cosa e dici guarda, era fuori gioco. Magari per un centimetro non lo è, e al VAR lo guardano e danno il gol, ed è giusto così. Ma qua, che cosa fischi prima? Fai finire l'azione, poi eventualmente ti chiama al VAR, guarda c'è fallo. Poi la cosa che mi fa incazzare veramente tanto, e questo fa capire la scadenza veramente dell'arbitraggio, a parte questo errore con la tecnologia combinatrice che è la VAR, che ormai non la sappiamo usare, i primi averla messa perché non c'avevamo niente, peggio mi sento, mo fischiamo, famo finire in azione. No, noi fischiamo prima che ci arrivi in gol, che poi è stato pure un bel colpo di testa da Acerbi, che però si è rifatto in Coppa Italia contro il Parma, però vabbè, amen. E cioè praticamente tutto questo, fischia prima, poi una cosa che non esiste. Cioè io fossi un giocatore, stava di, io fossi un tifoso dell'Inter, assolutamente no, vado retro per carità, si scherza, cioè io veramente rimarrei scioccato, arrabbiato, ma io ripeto,
deluso anche,
l'ho provato sulla mia pelle dell'episodio della Salernitana, un errore così, magari quello è ancora più grosso, ma in realtà siamo lì di errori grossolani.
Spezia Lazio lo scorso,
ma sì, ma ce ne sono stati, e questa è la cosa brutta, ce ne sono stati. Quello, a parlare di queste cose, e appunto ricordo, cito perché ormai l'avevo detto, provo a svignare, non è vero, l'episodio dell'anno scorso in cui c'è un fallo su Pellegrini sul calcio di rigore per la Roma, che c'era, solo che poi praticamente due secondi dopo Abraham segna. È vero che i giocatori della Juve si erano fermati, però secondo me lì Abraham avrebbe segnato anche se non si fosse fermato nessuno. Non mi ricordo chi, Rizzo, non ricordo sinceramente l'arbitro, fischia prima e da calcio di rigore, poi addirittura faccia tosta a Cristante e dici scusa, che è, tu dai vantaggio di calcio di rigore? Assolutamente sì, perché stavo fatto 200 volte, quindi questi episodi purtroppo mi lasciano sempre così. Questo clamoroso, e purtroppo questo è il secondo veramente vergognoso di questa stagione, perché l'Inter con questa vittoria adesso avrebbe due punti in più e meno uno da il secondo posto e il terzo condiviso da Juve e Milan, di cui parliamo dopo. Però Inter che comunque in questo 2023, scusate, ormai sto ancora indietro, secondo me è entrato bene perché ha battuto la prima classe, secondo me aveva vinto anche col Monza, perché quel gol arriva tipo all'80esimo nel 3-1, la sfortuna ha detto di no, autogol anche quello abbastanza maldestro, quindi però l'Inter secondo me ripartiva bene. Ripeto, questo pareggio purtroppo è da segnalare, però anche qua purtroppo per l'Inter ovviamente secondo me non doveva esistere, questo è il fatto. Però Inter che secondo me riparte molto bene in questo campionato, Kamal.
Sì, ti dico brevemente mia, non toccherò, analizzerò gli errori arbitrali perché insomma non c'è nient'altro da aggiungere rispetto a quello che hai detto tu. Che dire l'Inter? Dall'inizio dell'anno mi dà la sensazione di essere una squadra, non la sensazione, è così, la sensazione di essere una squadra discontinua per vari motivi. Prima di tutto sono stati sbagliati evidentemente alcuni acquisti, su tutti Lukaku,
che purtroppo, il riacquisto,
esatto, scusami, il riacquisto, hai ragione, di Lukaku, che purtroppo è stato ad oggi un errore. Inzaghi stesso, secondo me, purtroppo bisogna dare meriti quando passa il girone dei Champions, però fa anche tanti errori che probabilmente Conte, perché si fa spesso questo paragone, no? Però l'Inter, Inzaghi e Conte, che sono quelle più vicine, e soprattutto i giocatori erano praticamente gli stessi o molto simili, erano i calciatori, le rose. Conte le gestiva, diciamo, meglio
Conte
le partite.
Conte aveva anche una Kim in più, quello c'è da dirlo.
Sì,
però.
Conte soprattutto ha dato una solidità difensiva che l'Inter ha avuto l'anno scorso. Quest'anno l'Inter non può pensare di vincere lo scudetto o di lottare per lo scudetto prendendo quanti? 23 o 24 gol? Dodicesima,
adesso
tredicesima,
lo dico subito a camera.
La tredicesima difesa della Serie A, così fai fatica ad arrivare anche in Champions. E secondo me, è vero, sono stati sbagliati gli acquisti, c'è cioè la situazione screener, Lukaku, tutto quello che vogliamo, però poi una rosa si permette di avere insieme Dzeko, Lautaro, Correggio, mi sembra un momento, insomma, Brozovic, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, insomma,
grandissima
Di
rosa.
Marco, Dumfries. L'Inter è la rosa più forte del, per me la più forte del campionato, insieme alla Juventus, una Juventus al completo ovviamente. Quindi insomma mi stanno sorprendendo queste riflette, è capace di fare una grande partita al Napoli e poi andare a pareggiare a Monza. Ma l'Inter non è che ha pareggiato per colpa da Acerbi, per il gol annullato, scusate, da Acerbi, ma ha pareggiato perché per l'ennesima volta non è riuscito a gestire il risultato e ha preso l'ennesimo gol. Quindi credo sia questo il problema principale. Poi è un momento in cui ha anche delle assenze, i giocatori sono tornati dalle nazionali, dal mondiale, Lautaro. E come al solito io dicevo ai miei cugini interisti: guardate che Mkhitaryan arriva all'Inter, gioca titolare. Loro dicevano di no, e invece ecco qua che Mkhitaryan non lo toglie più dal campo. Quindi in realtà è una rosa come molto forte, e in questo momento sta facendo meno bene di quello che, insomma, di quello che in teoria potrebbe fare. Vediamo, per me rimane molto complicato vincere lo scudetto, perché stanno 10 punti, mi sembra 9 o 10 punti sotto, quindi è complicato. Però insomma è una delle delusioni, forse la più grande in questo momento tra le big, per la rosa a disposizione e il potenziale che può esprimere. Quindi però sai qual è poi il problema? Che noi certamente è così poi il calcio. Magari fra due settimane l'Inter, che ne so, fra un mese vince 5-6 partite e rista là, quindi è sempre molto complicato. In questo momento per me è la più grande delusione della Serie A, perché ha un potenziale inespresso.
Ci sta.
Giocatore che ha.
Cioè, ci sta assolutamente.
E gioca meno bene dell'anno scorso. Lo scorso, sai che io, per me, ha fatto una grande stagione, perché il primo anno in una big vince due trofei. Molti hanno detto lo scudetto l'ha perso l'Inter, non l'ha vinto il Milan. Posso essere forse d'accordo, però insomma.
Zaghi, secondo me le cose vanno sempre equilibrate.
Sì, sì, assolutamente.
Sia.
Un po' l'ha perso l'Inter, un po' l'ha vinto il Milan.
Comunque,
sì, bravo. Quanti gol l'ha preso?
Bravo, perché parlando di quello, ha detto Benedetto, dodicesima difesa del campionato.
Capito?
24 gol, cioè, perché altro ci sono alcune squadre che hanno preso meno gol. Adesso ve le cito: l'Udinese, che ci sta, il Torino, il Lecce, la Fiorentina, cioè, tutto il bene, l'Empoli. Questi sono dati, in Toscana, sono dati che sono clamorosi, appunto, pensando alla squadra e alla difesa, che l'anno scorso invece ne ha presi ben pochi, se non ricordo bene, là o comunque una delle migliori difese del campionato. Abbastanza surreale, però comunque parliamo di un Inter che sta lì, che sta a 34 punti, a meno 3, scusate, dalla cugina, il Milan e dalla Juventus, diciamo la rivale di sempre, una delle, insomma, le due rivali stanno là comunque. E allora parliamo proprio dell'altra cugina milanese, parliamo del Milan, che invece si trova a 37 punti. Facciamo un attimo un recap: Milan 37, Inter 34, Lazio, Atalanta e Roma a 31. Milan, che appunto si trova a 37 punti, terza in campionato, a pari merito con la Juventus, che invece è seconda. Comunque sono lì sempre con gli stessi punti. E che dire del Milan? Che anche il Milan, un pochino zoppicando, lo possiamo dire? Si può dire o il Milan è perfetto
lo
sempre?
Lo vogliamo dire? Diciamo.
Diciamolo, perché la prima partita a rientro è stata con la Salernitana. E qua c'è da dire, anche qua, perché zoppicando? Allora, sul gioco con la Salernitana ha dominato proprio in lungo e largo in maniera strepitosa. Però ha vinto soltanto 2-1, perché Bonazzoli all'83esimo segna, la riapre, poi non è che abbiamo rischiato. A proposito di Salernitana, Ochoa ha presa clamorosa nelle ultime partite.
Io l'avevo criticato dopo
lui l'ha criticato con l'uscita con Leao, ma ragazzi,
benissimo.
Nelle ultime due partite, senza Ochoa, la Salernitana...
Ma
pensava...
Sepe, che fine ha fatto?
Sepe non lo so, però c'è, cioè, Ochoa, vedi
più.
Perché è un portiere clamoroso. Cioè,
non giocherà più.
Ha fatto una roba tipo 15 parate nelle sue prime due partite in Serie A, ovviamente.
Ma lo paragoni a Buffon, tu?
Ma vaffanbrodo. Clamoroso. Milan, che però pure qua domina clamorosamente, poi rischia nel finale. Poi col Milan, uguale. Scusa, con la Roma, uguale. domina, anche se qua l'abbiamo anche spiegato prima, non è stato un dominio di campo, ora è stato un dominio anche del risultato, cioè, possesso, io ho visto un Milan non spingere, cioè a me fa paura, non ho visto fare una sgasata a Teo e una a Leo, cioè,
terzino destro più forte contro
Carsdro, ah scusami, e Mancini
questa volta ha giocato bene,
stranamente, ah vabbè, Leo come vedete apprezza Mancini. Cazzate a parte, anche qua uguali due partite, solo che da una parte c'è la Salernitana, dall'altra c'è la Roma che ci crede, soprattutto da calci piazzati molto forti, infatti due gol della Roma all'87esimo e al 94esimo da calci piazzati.
Sì, 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 sì.
Quindi Milan, anche tu hai detto, ricomincia bene, però in realtà un po' tremolante, come avevo detto prima, non mi ricordo, ma è un po' singhiozzante, voglio dire così, perché anche qua fa 4 punti in casa con la Roma, secondo me avrebbe dovuto vincere con questa Roma che poi veniva dopo la vittoria col Bologna, che abbiamo anche detto noi un po' singhiozzante, comunque poi uno è vero deve vedere il risultato, però se poi devi andare a giocare contro una squadra più forte ci può stare che magari soffri. Difatti ha rischiato, cioè la Roma ha sofferto, in realtà ha sofferto il gioco, poi ha preso due gol su pochissimi tiri, comunque i tiri del Milan sono stati oggettivamente pochi, ha fatto 6 tiri fuori lo spe, ne ha fatti 11, la Roma ne ha fatti 7, io non me li ricordo tutti questi tiri, ma va bene così. E, diciamo, tiri importanti, la Roma nello specchio 3, Milan 5, quindi parliamo di queste occasioni importanti.
Sì.
Ti ho detto, Milan che per carità ricomincia bene, giocando, andando nel controllo, poi nei finali in uno si è salvato, nell'altro ha pagato.
Allora, hai finito la tua analisi?
Finita la mia analisi.
Allora, il Milan, come per l'Atalanta, come per la Lazio, come per l'Inter, critico la fase difensiva. Preso troppi gol, l'anno scorso vince lo scudetto anche per questo motivo, perché ha una fase difensiva rispetto alle altre sicuramente migliore. C'è da dire che il mercato del Milan quest'estate, oggi purtroppo bisogna essere onesti,
Origi
è stato un po' flop. Origi, De Ketelaer,
mamma mia,
Franks, ma chi è sto Franks? Pensavo fosse Franks, no, De Dragon.
Ha detto De Ketelaer, a me si è spinto il cuore, perché
De Ketelaer oggi è flop.
Due Fanta, 80 milioni ho speso, niente.
C'è da dire che poi il Milan purtroppo, Magnan per quanto possa essere forte, purtroppo è un giocatore molto fragile anche fisicamente, e il Milan sta pagando anche questo, quindi però sta sempre là. C'è da dire un'altra cosa, il Milan rispetto alla Juve, io ci metto anche il Napoli e l'Inter, non ha delle riserve all'altezza, quindi è questo il problema. L'anno scorso, infatti, secondo me è stato un mezzo miracolo alla fine aver vinto lo scudetto, perché è forte ma non ha quelle riserve all'altezza. In realtà, ma c'è anche Ibrahimovic, ormai ha deciso di fare l'attore, dato che farà parte di Asterix, del nuovo film Asterix e Obelix, non si sa perché.
Vabbè.
Quindi
non giudichiamo.
No, quindi è questo. Sul Milan non aggiungo nient'altro, sta sempre là, a me piace come gioca il Milan, però purtroppo la fragilità mentale e difensiva oggi è un problema.
Però sta sempre là, come detto te. Sì. E chi sta sempre là non c'è stata. Anzi, era nel baratro. Dopo
40 minuti suoi.
Mi chiamo Leone. Scusate il paragone. Dopo l'1-0 con il Monza, io pensavo di aver visto il peggio. Il peggio poi, infatti, non è arrivato. Però diciamo che anche il 2-0 in casa del, ma come ricordo più, la squadra contro cui abbiamo perso nel girone, Maccabi Haifa. Pure quello è stato un bel punto basso.
Francesco era uno che voleva cacciare Allegri. Chiedete scusa a Allegri.
Io non ho mai voluto cacciare. Io volevo il bene della società. E penso che in quel momento, forse la cosa migliore della società, scusate, della squadra.
Non parliamo di società, che me.
A proposito, vabbè. Grandissima società Juve. Però, a proposito di Milan, l'ultima sconfitta di Juventus in campionato e l'ultimo risultato in sesta di vittoria è stato contro il Milan 2-0.
Non ha più preso gol poi.
E l'ultimo gol preso è stato da Brahim Diaz al 54esimo del Milan. E per una cosa tipo 760 minuti di imbattibilità totale, la Juventus da quella partita fa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vittorie di fila, collezionando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 gol in 8 partite, che la portano a essere la migliore difesa del campionato con soltanto 7 gol presi. E la cosa clamorosa è che contro la Salernitana del Milan ha presi 2, quindi ha preso 4 gol in 16 partite di campionato, dato alquanto, no scusate, in 15. Comunque dato alquanto clamoroso. Soprattutto 8 vittorie di fila e ricomincia il 2023 da dove aveva finito il 2022. Anche se lì aveva finito molto bene, facendo 3 gol alla Lazio. E nel 2023 non ha fatto 3 gol, ha fatto soltanto 2. Però per 2-1-0, come direbbe Allegri, la sorella no, sta a Roma. Come direbbe il buon Allegri, ti intendi di Ippica, il musetto davanti. 1-0 con la Cremonese, segna Rek Milik al 91esimo, 1-0 con l'Udinese, segna su assist di Chicco Chiesa, Danilo all'86esimo, la Juventus si porta a casa queste due vittorie, rimane là e anzi scavalca il Milano, perlomeno gli si aggiunge però per differenza reti, perché ricordiamo ormai da qualche anno a qualche parte, da qualche anno a questa parte,
quella
ormai,
a questa.
Questa. Questa parte ormai si conta la differenza reti e non gli scontri diretti, a meno che in passo casi strani che non conosco. La Juventus è seconda a meno 7 dal Napoli, di cui parliamo tra poco, e vince con la Cremonese soffrendo, giocando bene, due pali, ha preso uno perché il secondo era un cross di Afenaghian che oltre che aver rotto Wijnaldum, vedete, se doveva fare qualcosa pure contro la Juve.
Il gatto.
E poi con l'Udinese in realtà la Juve secondo me gioca bene, tutti per male, in realtà ha giocato bene, ci ha avuto anche un bel po' di occasioni, partite uguali, ti dico, poi ho finito. Juventus che il primo tempo non gioca praticamente, il secondo si sveglia, fa un botto di occasioni, poi verso il fine segna. A me va benissimo. E qua voglio andare tutti contro quelli della Juve, che io voglio vedere il calcio, io tipo Juve, e per me la Juve deve vincere. Come, sinceramente, come diremmo a Roma, me frega un cazzo. Io voglio che la Juventus vince, poi che giochi male, non giochi, non crei occasioni, si difenda così, è noioso vedere queste partite? Per me no, sì. Perché io quando mi vedo la Juventus, io ho l'amore per la squadra, quindi pure che giochi male, ovvio uno si rompe.
Sei preparato a sta frase?
Assolutamente sì, no, assolutamente no, però cioè per me l'importante è vincere. 8 vittorie di fila, 0 gol presi, 14 fatti, miglior difesa del campionato.
Terzo miglior attacco?
Seconda migliore differenza reti, no, miglior attacco in realtà ne ha fatti pochi di gol, però ribadisco.
Di gol ne puoi fare pure uno solo.
Ma ribadisco, appunto, cioè.
Prendi mai gol, va bene.
Ecco, a proposito di questa cosa, in queste 8 vittorie di fila, Juventus fa 1, 2, 3, 4, 5, 1, 0. Gli altri risultati sono stati 3, 2 e 4, 0. Ma ripeto, alla fine, il 4, 0 con l'Empoli e l'1-0 con l'Udinese hanno esattamente lo stesso valore, 3 punti. Stop, non è che se vinci 4-0 te danno il punto bonus per i gol. Che lì sarebbe un altro sport, non è il basket che segna 3 punti e fanno il punto, ti fanno fallo, c'hai il tiro libero in più. No, qua chi vince con qualsiasi risultato fa 3 punti. La Juventus sta messa così, sta messa benissimo. E io direi ancora che a chi dice, e lo ricito, Cassano, io voglio vedere una Juventus che vince.
Non diamo visibilità a
no, scusa, ragione, io voglio vedere una Juventus che gioca bene, che vince il campionato, non me ne frega niente. A me invece, da juventino, e soprattutto mi auguro di arrivare a un'età in cui mi ricorderò, nel 2023, spero, la Juventus ha vinto il campionato e io non mi andrò a ricordare che la Juventus giocava male, io mi andrò a ricordare, se succederà, speriamo che la Juventus vinca il campionato. E qua lo dico, la rubo a Leone sta cosa che la voleva dire anche lui, adesso la dirà, se Allegri dovesse vincere questo campionato con la Juventus sarebbe il più gran campionato secondo me vinto da un allenatore in Serie A da qua a tantissima parte, magari togliendo il Verona e la Samp degli anni 80 e 90. Stop.
Vabbè, dopo sta cazzata che ha detto, scusate. credo una cosa, finalmente la Juventus è immagine e somiglianza del suo allenatore, la cosa fondamentale era questa. Io ho criticato ferocemente Allegri nei mesi scorsi, sono stato uno veramente di... No, nel senso che purtroppo Allegri in quest'anno e mezzo ha faticato molto per trovare un equilibrio. L'anno scorso su me a un certo punto l'aveva trovato, da ottobre a gennaio aveva perso, mi sembra, una partita sola con l'Atalanta, cioè, aveva fatto bene anche lì, non aveva fatto 8 vittorie fila, però era a un certo punto anche
da novembre aveva... fino ad aprile,
vero,
non aveva perso una partita, poi l'ha persa con l'Inter in casa, rubata
appunto, quindi era andata anche abbastanza bene, poi purtroppo lì c'erano di mezzo tanti pareggi, mi sa, quindi insomma era una situazione complessa. Che dire, a me piace la Juventus, equilibrata, a me va bene così, cioè io quello che vedo nella Juventus lo vorrei vedere da parte della Roma, perché sono due squadre simili anche per atteggiamento, quindi la Roma deve prendere spunto da quello che fa la Juve, perché la Juventus è un'altra che Allegri che cosa pensa? Allegri pensa, io sistemo la difesa, non faccio fare mai gol a nessuno, perché la realtà oggi è questa, se in 8 partite di fila non prendi gol, motivo ci sarà. Allegri pensa così, noi non prendiamo mai gol e con la qualità che abbiamo davanti tanto il gol prima o poi lo facciamo, è quello che è successo con l'Udinese, con qualsiasi squadra che ha affrontato in queste 8 partite. Venerdì c'è uno scontro fondamentale. Se la io, per come la penso io, adesso non è per buttare queste frasi così a effetto, per dire, se la Juventus venerdì vince al Maradona, secondo me vince lo scudetto. Se dovesse battere Napoli, me la Juve vince lo scudetto.
Ragazzi, io tocco tutto quello che posso toccare.
Napoli già ha pressione in questo momento, ma non in termini di punti, ma ha pressione perché Napoli, con tutti i punti di vantaggio, cioè dovrebbe vincere. Insomma, a Juventus era decima, nona, ottava, qualche mese fa.
Ultima.
Quindi, a un certo punto era più vicina alla zona salvezza che alla prima posizione. Quindi, insomma, per me sarebbe il più grande risultato di Allegri da quando è allenatore della Juventus, perché qua non ha una rosa, ha una rosa forte, ma non ha quella rosa che aveva prima. Quindi, soprattutto per come era partito, per quello che gli si dice, poi nessuno toglie i mesi scorsi, non è che si annullano, alla fine si cancellano, perché la Juventus è uscita dalla Champions, ha perso male delle partite, quindi questo non si cancella. Però, dato che noi parliamo d'attualità del momento, è giusto in questo momento dire la Juventus è la squadra più in forma della Serie A. Gioca meglio di tutte le altre? No. Vince? Sì. Prende gol? No. Chapeau? Sì. Quindi questa è la verità. L'unica cosa che posso dire è questo. Io venerdì ti dico, se la Juve vince, per me cambia la favorita. Per me. Idea mia personale. Sbaglierò? Amen.
Altra citazione al nostro maestro che odiamo. Odiamo, non si odia nessuno. Amiamo tutti. Odio. Viva l'esistenza umana. Sì, va.
Vai.
Andiamo avanti con appunto quella che sarà la diretta concorrente nel prossimo turno di Serie A della Juventus, il Napoli, che è la prima in campionato. Che io adesso sto vedendo i risultati, mi fa paura vedere che ne ha persa una, ne ha pareggiate due, tra l'altro col maestro italiano, che tanto
sì, qua c'è Roma Fiorentina, non dice
ecco
niente.
Appunto,
all'anno dopo Roma Fiorentina,
ci sarà dopo Roma Fiorentina sfogo Super Saiyan di Leone se la Roma dovesse riuscire a non fare risultato contro il maestro. E ha pareggiato con Lecce, a proposito, che poi io prima ho fatto una gaffa, pensavo stesse molto vicino, invece è undicesima, meno 4 dal decimo posto del Torino. E poi ha perso alla ripresa la prima partita del 2023 contro l'Inter a San Siro, non giocando benissimo. Condividi, Kamel?
Sì.
Perché secondo me a San Siro, l'ho detto anche prima, l'Inter ha dimostrato nettamente di giocare meglio. Poi vince con la Samp. Che dire su Napoli? È una squadra comunque solida. Una sconfitta non serve, soprattutto non sminuisce ciò fatto prima, perché ribadiamo, mi fa paura vedere il Napoli che dopo 17 partite, 44 punti, ne ha persa una, ne ha pareggiate due, ne ha vinte 14, numeri straordinari, più 26 differenza gol, differenza go. E che dire di questo Napoli, che secondo me va molto bene. Adesso ci sarà una sfida clamorosa, se il Napoli dovesse vincere veramente avrebbe un allungo forse decisivo, già a gennaio. Tu che ne pensi, Leo?
Io penso sì, che Napoli sta facendo una stagione clamorosa, perché i numeri ci dicono questo, però nonostante questa stagione clamorosa, se poi guardi le squadre dietro, il vantaggio che ha non è così, cioè non è straordinario, perché
sono 7 punti, non so 6, però
ma insomma manco 15. Napoli ha fatto quasi percorso netto, perso 3 punti,
quindi vuol dire che le altre stanno andando molto
quindi,
bene,
esatto. Quindi Napoli secondo me ha la pressione tutta su di lei, quindi gli occhi stanno tutti su Napoli, quindi io vediamo se Spalletti storicamente questi momenti li soffre, vediamo che succede. Per me rimane la favorita, perché quando c'è 7 punti, però io ti dico
no, ma
dopo venerdì ti dirò un'altra cosa in caso, vediamo.
Soprattutto 11 vittorie di fila comunque Napoli prima della sconfitta con l'Inter,
sì, 11 di fila.
Udinese, Empoli, Atalanta, Sassuolo, Roma, Bologna, Cremonese, Torino, Milan, Spezia e Lazio.
C'è chi arriverà a 12 però di fila, non ti dico che squadra.
A Lazio. Vabbè.
Va bene, questo è comunque.
Questo è comunque. Girando qualcosina, perché adesso si è aperto il mercato. Oggi proprio quando stiamo registrando, quindi di mercoledì o di mercoledì
11 gennaio 2022.
Gennaio 2022 sei ormai quasi. Magari 2023 Joao Felix ufficiale al Chelsea per 11,
rovinato da Simeone.
Secondo me sì, 11 milioni prestito oneroso. Per me, qua, spero qui riesca a dimostrare quello che può. Comunque ci ragionavo oggi con un amico mio, cioè penso abbiamo forse una tre quarti così densa di giocatori forti come quello del Chelsea, è clamorosa. Cioè nella tre quarti c'ha Havertz, c'ha Mount, c'ha Joao Felix, c'ha Sterling, c'ha...
Ne tengo Zaniolo.
Mi sa c'è sta pure mia madre e pure mia zia, che però gli fa le pulizie. Cioè una cosa clamorosa.
No dai.
Dicendo cazzate, secondo me è un grandissimo colpo. Spero possa esprimere tutto il suo potenziale, perché secondo me è un grandissimo giocatore.
Beh,
sì. Rovinato dal modo di giocare di Simeone.
Beh, che lo scopriremo, vediamo però.
Beh, di sicuro anche al mondiale ha fatto vedere delle chicche,
perché ciò mi piace, no? Gioca bene? No.
Abbiamo finito la puntata? Assolutamente sì, sì. Questa è la prima, un po' più cazzata, cioè, del
un'altra
solito.
Un'altra chicca di mercato. Nico Gonzalez potrebbe andare a giocare in Inghilterra.
34 milioni all'Leicester?
cioè penso devono essere dei folli che spende 35 milioni per Nico Gonzalez.
Però questo fa capire
di acidi, perché...
però questo fa anche capire la differenza.
Sì, ma 35 milioni per Nico Gonzalez, davvero se sono drogati.
Calmo Camel, io ce l'ho fatta, quindi per me è un grandissimo giocatore.
Ecco perché va male.
Assolutamente.
Ragazzi, voglio concludere, posso fare io la chiusura?
Assolutamente.
È stata una bellissima puntata, la nostra prima puntata del 2023. Voglio augurare a tutti un grandissimo anno, a tutti quanti, o a quasi tutti, anche ai nostri.
Ma se ci ascoltano in tre.
Infatti sono tre haters, ci stanno.
Grazie a tutti e tre.
E che dire, bene. Questo, vi auguro quindi un buon anno. Ci sentiamo la prossima settimana da Francesco
e Leone. È tutto.
Buongiorno
o buonasera.